Radio Librarte, un caro saluto a tutti. Ci ritroviamo ancora in questo mese di settembre per la ripresa, bene, ripresa dalla pausa estiva e nuovo episodio in compagnia dell'ideatore, curatore e conduttore di Radio Librarte, Giacinto Di Pietrantonio, che salutiamo. Ciao Giacinto.
Ciao Federico, ciao Radio Arte e ciao a tutti i radionauti di Radio Arte, non solo. E ciao
Eccoci
Manuela,
qua, allora ci... ecco,
Gandini.
siamo con Manuela Gandini a cui diamo il benvenuto. Io darei proprio voce a Giacinto Di Pietrantonio per iniziare proprio il vivo del racconto di questo libro. Prego, Giacinto.
Allora, intanto di nuovo buongiorno a tutti, salutiamo anche appunto Manuela Gandini che è con noi per parlare di questo libro, che è un libro scritto da Milly Gandini, che è Mariuccia Secol, e il libro si intitola La mamma è uscita, tratta Milly Gandini, come avrete capito dal cognome, è la mamma di Emanuela Gandini. E La mamma è uscita, e che tra l'altro è il titolo di un'opera di Milly Gandini, che ha un sottotitolo Una storia di arte e femminismo. Devo dire che fare una piccola premessa, perché io ho visto che era uscito questo libro, l'ho chiesto a Manuela, con cui ci conosciamo da tantissimi anni, anzi è una delle prime persone che ho conosciuto quando sono arrivato a Milano, non diciamo quanti anni fa, e ho conosciuto appunto anche Milly, insomma anche Tino, il suo papà, insomma. E quindi quando ho visto appunto, penso su Instagram, non ricordo dove, che era uscito questo libro, ho chiesto appunto a Manuela di mandarlo, perché era molto curioso di sapere, insomma, di leggerlo, di sapere cosa. Me lo sono fatto mandare nel mio paesello, Lettola Nopello, dove mi trovavo quest'estate, ed è arrivato insieme ad altri libri che presentiamo in questi giorni, insomma, nelle settimane successive. E devo dire che quando ho aperto questi pacchi, mia mamma, che ha 90 anni, mi ha detto: ma che cos'è questo libro? Perché avevo visto la copertina, che è una copertina molto interessante, appunto di Milly Gandini e Mariuccia Secol. Secol si pronuncia, no?
Secol, Secol.
Secol, ecco, Secol, dove ma un libro di miei amici, insomma, eccetera. No, dai, se l'è preso, insomma, se l'è letto. Quindi anch'io, cioè, prima che lo leggessi io, cioè mia mamma, che insomma, ha letto questo, ha voluto leggere, insomma, questo libro. E sembra una cosa inventata, in realtà è vero, ma quasi il destino, insomma, così. E devo dire che è un libro appunto molto interessante, perché io, che conosco appunto, come ho detto prima, Manuela da tanti anni, anche Milly, conoscevo, che purtroppo non c'è più da 3-4 anni. Non sapevo di tutta questa parte, insomma, d'arte, perché diciamo quando io ho conosciuto Milly, Emanuela, insomma, il fratello Michelangelo, Papatino, e via dicendo, era verso la fine degli anni Ottanta, e diciamo che questo discorso, come si racconta nel libro, se non esaurito, ma comunque diciamo, Milly stava lavorando su altre cose. Avete aperto anche la Night Gallery, una delle prime gallerie, diciamo, notturne, insomma, e altre esperienze. Quindi, veramente, penso come me, insomma, che adesso non per che si imbroda, si sbroda, che comunque sono uno abbastanza informato, poi anche frequentando loro, cioè, non sapevo, insomma, di questa parte che del lavoro di Milly insieme a altre artiste, che poi non rappresenta solo il loro lavoro, ma rappresenta un movimento, un ambito che c'è stato negli anni 70 e metà, insomma, metà degli anni 80 in Italia, molto molto importante, che riguarda l'arte e riguarda anche, ovviamente, come dice il sottotitolo, il femminismo, quindi il movimento di liberazione della donna e via dicendo. E però la cosa che è anche interessante in questo libro, che è molto denso, è che loro, questo gruppo in cui faceva parte Milly Gandini, che ha fondato insieme a Maruccia Seco e altre artiste di Varese, gruppo Immagini di Varese, che è un gruppo di femministe, e quindi il loro lavoro artistico, la loro vita era improntata appunto ad una battaglia politica. Però loro hanno preso sempre di più la consapevolezza di dire: vabbè, noi però vogliamo essere considerate come artiste non solo perché facciamo un discorso di femminismo che è una avanguardia sociale, eccetera, eccetera, ma come arte. Cioè, al di là, insomma, se uno diciamo, un problema sociale, politico, di genere, insomma, eccetera, al pari di uomini, ma non perché uomini e donne, perché e arte, insomma. E questo devo dire, insomma, che è anche un altro punto molto importante nel libro. Adesso, siccome appunto se no parlo tutto io, ecco, Manuela, dunque, questo libro è stato pubblicato adesso, no? Recentemente, ma quando è che è stato scritto, insomma, come nasce?
Questo libro ha visto la luce quest'estate, quindi è arrivato nelle librerie a luglio, ma verrà presentato ora, tra settembre e ottobre, primissimi di ottobre, presentato ufficialmente in varie sedi. Il libro nasce dall'incontro che avviene di nuovo tra Milly e Mariuccia, che sono le due fondatrici principali, le attrici principali di questo gruppo Femminista Immagine. E nasce dal fatto che a un certo punto, sebbene fossero state abbandonate tutte le istanze artistiche e culturali del loro lavoro femminista negli anni 70-80, per ovvie ragioni, perché il femminismo comunque è andato scemando in quanto militanza. Gli anni 90 sono stati molto critici e sembrava un'esperienza chiusa e conclusa, sebbene si siano fatte tante, tante conquiste. E a un certo punto, però, risultava importante ripercorrere questa storia. L'hanno fatto sostanzialmente per capire a che punto erano arrivate, e questo avviene già negli anni 2010, diciamo 2010-2015, cominciano a riparlare dell'esperienza femminista. C'è stato il distacco storico necessario per vedere le cose con l'opportuna
Distanza.
lontananza, no? Quindi non, sì, distanza, ecco, distanza, non essendo più immerse. E soprattutto si sono accorte che il lavoro che avevano fatto era un grande lavoro in termini qualitativi e quantitativi, e anche per quanto riguarda le innovazioni che sono state messe in campo proprio grazie alle loro iniziative. È stato praticamente il primo gruppo femminista in Italia di artiste, un gruppo strutturato, e quindi non artiste che individualmente e singolarmente facevano cose, in Italia ha avuto questo peso. E loro
Sì, sono
erano
state
tutti
invitate anche, sono state le prime a essere invitate alla Biennale del 1978, no? La Biennale di Venezia, dall'allora presidente Carlo Ripa di Meana, come si
sì.
racconta nel libro, anche in più parti del libro, in più paragrafi, capitoli, insomma.
Ecco, c'è stata poi una damnatio memoriae, nel senso che purtroppo sono andate perdute queste esperienze, e loro, Milly e Mariuccia, hanno deciso di riscrivere la propria storia, con la speranza, l'obiettivo un domani di fare una pubblicazione. Ma quando si sono ritrovate e hanno cominciato a lavorare, questo è stato direi un 7 anni fa circa, si sono ritrovate, e Mariuccia tutti i giorni, tutte le settimane andava a trovare Milly, che stava fuori Milano, abitava fuori Milano a Castiglione Olona. Insieme parlavano e Mariuccia scriveva su dei fogliettini leggeri, scriveva a mano in stampatello, perché Mariuccia ha 92 anni, non usa il computer, ma è lucidissima, è ingambissima, e allora ha ritenuto di scrivere a mano. Anche questo particolare è molto interessante, per cui ricordavano insieme gli episodi, cercavano i documenti, cercavano le fotografie, e io li sentivo ogni tanto quando capitava che fossi lì da mia mamma durante la settimana, e le sentivo ridere in camera, ricordare delle cose bellissime che anch'io ho saputo solo in quel momento. Un po' le ho vissute, perché come figlia di Milly le ho vissute. Ecco, l'idea, certo, era questa.
Anche l'introduzione, infatti, al libro.
Sì, e direi che è stata la mostra che ha organizzato Marco Scottini ai Frigoriferi Milanesi 3 anni fa, Il soggetto imprevisto, nel quale ha coinvolto artiste femministe italiane e straniere e ha riaperto questo interesse dal punto di vista storico. Cioè c'è stato un grande movimento di donne che proponevano opere nuove, completamente nuove, che non avevano niente a che vedere con i loro compagni maschi, con la produzione dei loro compagni maschi, perché comunque venivano da istanze di liberazione per le quali loro erano sempre state costrette e non hanno mai potuto manifestare la propria creatività. Quindi c'erano comunque degli elementi necessariamente nuovi che dovevano essere messi in gioco e in circolazione. Ecco.
Beh, nel libro appunto si parla anche molto, come vi dicevo, essendo che sono artiste, di arte, di opere d'arte, di come hanno iniziato, insomma, a fare queste opere. Io parlo molto di Milly perché avendo conosciuto diciamo, l'artista che conosco di più, quindi ho più elementi per dire. Poi
anch'io altri, l'artista che conosco di più,
degli altri magari direi più tu, però appunto a parte questo rapporto di cui tu parli adesso tra Milly e Gandini e Mariuccia Secol, è un rapporto familiare che prima ancora che loro si mettessero indipendentemente a fare gli artisti indipendenti, perché prima il libro è interessante anche perché racconta che prima erano, diciamo, le artiste, i compagni di un marito artista, e quindi facevano un po' come da assistente, no? Voi avete Milly che lavorava insieme appunto a Tino, Gandini, tuo papà, e diciamo che era l'artista di casa,
ufficiale,
ma era, sì, era una cosa così, insomma, in quei tempi, e quindi però facevano non solo, diciamo, tra virgolette, diciamo, l'arte pura, ma anche il design, libri d'artista, cioè lavoravano insieme a Bruno Munari, tra l'altro io Bruno Munari, cioè ovviamente di nome, le sue opere le conoscevo, insomma, eccetera, i libri, via dicendo, però mi ricordo anche qui la prima volta che ho visto Munari, che l'ho conosciuto personalmente, l'ho conosciuto in una cena a casa di tua mamma, tu ancora, sempre che abitassi ancora con lei, a Milano, che cos'era, di Appiani, mi pare che fosse.
Di Anfossi.
Anfossi, mi ricordate che ci fosse una in via Anfossi, dove c'era appunto Bruno Munari, anche con sua moglie, insomma, e così via. Però appunto questo è interessante perché un giorno, cioè, di punto in bianco, come dire, praticamente si attua, come si legge nel libro, appunto, come dire, lo sciopero. Si attua un cambiamento dove loro smettono di fare quello che facevano fino allora, le assistenti del marito artista o anche le casalinghe, diciamo, no? Per esempio Milly fa delle opere che secondo me sono appunto, che come dicevo io non conoscevo, molto belle, molto forti, come quelle di mettere i coperchi sulle pendole e di cucirle col filo spinato, insomma, che proprio anche non solo concettualmente, ma anche formalmente, trovo che sono delle sculture, insomma, molto forti, oppure che non fa più le pulizie, la polvere si addensa, insomma. Tu, infatti, Emanuele parla nell'introduzione di un riferimento all'allevamento della polvere di Duchamp, e poi dopo, di tempo comincia anche a scriverci delle frasi, insomma, delle parole, e loro si battono appunto per l'arte, ma anche per quello che viene considerato il salario garantito per le donne, per le casalinghe, perché questo è un lavoro. Se noi praticamente non smettiamo tutti insieme di fare le casalinghe, praticamente il paese va in tilt, no? E quindi questa battaglia dell'arte, della liberazione, è una battaglia che come dicevamo prima, è anche sul piano politico, sul piano personale, insomma, e sul piano sociale. Tu racconti appunto che da un certo momento in poi si andava al salumiere per prendere da mangiare, perché Mill non cucinava più, oppure Maria Secol, che scrive questa favola del risotto, perché lei era quella che ospitava sempre persone. Suo marito non era un
Era
artista,
un
ma
medico, era un medico,
era
ma
un
anche
medico.
artista, comunista, ex
No,
partigiano,
no,
insomma,
certo, quello sì, ma nel libro non avevo capito che fosse anche un artista. E che
sì,
quindi,
anche
ecco, quindi si andava tutti a casa di Maria Secol, dove si ospitava tutti, e lei doveva cucinare per tutti, insomma, dove il piatto forte era il risotto, e alla fine lei scrive questa favola molto bella, appunto, sul risotto, che è una favola dove il risotto si ribella perché praticamente non c'è più il risotto, praticamente il risotto è solo raccontato, ma non c'è fisicamente, quindi non si può mangiare. Nutre la mente, nutre i sentimenti, ma non nutre, no? Come dire, appunto, il corpo. E tu appunto racconti che andavate sempre a casa della Secol.
Di Mariuccia e Angelino, sì. Ma allora io direi che si può sintetizzare in questo modo, che quando queste donne hanno preso consapevolezza della propria condizione, c'era un humus culturale e politico comunque attorno che ha permesso anche il fiorire di questa ribellione. La famiglia ha cominciato a franare perché erano molti punti critici all'interno delle famiglie, sia in quella di Mariuccia che di Milli, di Cleme Barocchetti, della Maria Grazia Sironi, e della Silvia Cibaldi, che sono poi le donne che hanno portato avanti più di tante altre
Sì,
questa
questo
lotta
gruppo, insomma, no?
insieme nel gruppo Femminista Immagine di Varese, appunto. Allora, quando si accorgono comunque che tutte avevano delle problematiche radicali, profonde, delle sofferenze immense, questo avviene attraverso l'autocoscienza, attraverso il ritrovarsi tra di loro e cominciare finalmente a comunicare, cioè uscendo dall'isolamento familiare. L'isolamento è la casa pensata come prigione, tanto che lo slogan La mamma è uscita è sì il titolo di un'opera di Milli, ma è anche il titolo del libro, il titolo della loro ribellione. La mamma è
Anche di una
uscita
mostra,
era,
poi.
e anche di una mostra, certo. La mamma è uscita è la mamma è uscita dal ruolo, non è più lì a
Certo.
farvi da mangiare, non è più la moglie che rinfranca il marito che torna a casa pestato dalle condizioni di lavoro insostenibili e quindi viene rinfrancato dalla moglie anche in termini sessuali. Quindi il lavoro domestico è visto non solo come riassetto della casa, crescita dei figli, ma anche proprio la prestazione sessuale che faceva parte più che altro di un sistema comunque per quanto riguarda il maschio, di rigenerazione dopo le lotte che magari non andavano neanche così tanto bene all'interno della fabbrica. Per cui c'era chi era più, secondo il loro punto di vista, chi era più soggetto al massacro rispetto ai maschi all'interno delle fabbriche, ad esempio, ed erano le donne senza nessuna garanzia. Il lavoro domestico non è retribuito, non è riconosciuto. Cosa fa tua moglie? Chiede un maschio a un altro maschio. Ah, mia moglie non fa niente, sta a casa. Ecco, questa è purtroppo è un luogo comune che ha fatto sì che questo si perpetrasse nei secoli, no? Quindi un lavoro mai riconosciuto, continuo e che non dava la possibilità alle donne di fiorire nella propria identità. E quindi cosa succede? Che proprio da questa condizione dalla quale provengono, quindi dal domestico, dal piccolo, dalla situazione repressiva, loro trovano la forza e la fonte per fare delle opere che vengono proprio dal basso, cioè la polvere in casa. Allora mia mamma ha detto a me e a Michelangelo: mi raccomando, non pulite, non toccate la polvere, qui ci devo fare un'opera. E quindi per delle settimane la polvere cresceva sulle mensoline, sul lampadario, e non si potevano pulire i vetri. Non che noi avessimo voglia di fare i mestieri, io e mio fratello, eravamo due ragazzini, figuriamoci, proprio non ce ne fregava niente. Però era la cura.
Preventivo, un avvertimento preventivo.
La cura di un'opera.
Non sia mai, vi venisse in mente.
Sì, all'ultimo. La cura di un'opera che si andava producendo da sé attraverso il caso. Dopodiché il messaggio era: salario al lavoro domestico scritto sul vetro sporco, piuttosto che sulla polvere, così come si scriveva sulle automobili: lavami, no? C'era qualcuno che lasciava l'automobile sporca per un po', lavami. Ecco. Salario al lavoro domestico era una forma di comunicazione politica che poteva avvenire solo attraverso l'arte. E poi la questione, certo, delle pentole. La mia mamma, nelle pentole che aveva usato per farci le minestre, per farci le bistecche, ha cominciato a prenderle, a dipingerle con colori accesissimi, poi ha preso i coperchi e con il filo spinato, anche quello colorato, le ha chiuse, e quelle facevano parte della mamma uscita. Quindi noi avevamo tante belle opere d'arte in casa, ma non avevamo più la mamma che ci faceva da mangiare, e questa è stata una grande performance, una grande lezione di vita, anche di autonomia, di conquista dell'autonomia da parte nostra, anche e soprattutto per quanto riguarda la parte maschile, mio fratello, che insomma anche lui ha dovuto arrangiarsi e cominciare a farsi da mangiare da solo. Ecco, tutto questo è interessante perché è una performance, come?
Anche una lezione di vita.
Una lezione di vita, ed era una performance venuta proprio da questo. Allora, ora, l'uso dell'oggetto banale, quotidiano, comincia Marcel Duchamp con l'orinatoio, e poi tutto il Novecento continua a prendere proprio dal pop, dal basso, oggetti che diventano opere d'arte, o comunque situazioni che diventano opere d'arte perché cambiano il posizionamento. Questo è stato il ready-made femminista che noi abbiamo vissuto, e tutte queste storie vengono raccontate all'interno del libro La mamma uscita, che è un libro francamente pieno di sorprese, con una scrittura fluida e che è in parte diaristica e in parte documentaristica, perché poi organizzato moltissimi convegni.
C'è tante cose, ovviamente, che in mezz'ora non è che si può dire tutto, anche perché poi uno non legge il libro se diciamo tutto. Invece il libro va comprato, va letto, perché è veramente una parte di una storia importante. E per esempio, quando loro vengono invitati alla Biennale di Venezia, arrivano, si vedono che lo spazio è enorme, i magazzini del sale, che tra l'altro il magazzino del sale è quello dove nell'80 Achille e Bonito Oliva e Harald Zeman faranno per la prima volta aperto la sezione aperta, che molti pensano che sia una sezione che esiste da sempre, in realtà nasce con la Biennale del 1900, tanto proprio i magazzini del sale, adesso è nelle corderie, poi viene spostata nelle corderie, però quindi la prima volta viene usata appunto questa mostra, e loro dicono: noi prendiamo metà spazio, e invitano a partecipare un gruppo di artiste femministe di Napoli, no?
Sì.
A cui danno l'altra metà dello spazio, quindi c'è anche una generosità che di solito nell'arte, insomma, non è facile che si trovi sempre. E anche, come dire, una relazione tra nord e sud, no? Perché appunto loro lombarde chiamano un gruppo di donne femministe napoletane, a cui perché nel libro racconta anche i vari convegni che venivano fatti dai gruppi femministi, come il convegno di Paestum, per esempio, no? Oppure il convegno che invece proprio il gruppo Immagini di Varese, appunto, di cui fanno parte Milly Gandini e Maruccia Secol, organizzano, mi pare che fosse 1980,
Donna Arte e Società?
a Spazio Formentina a
Nel
Milano,
78, nel
78
78.
anche quello, ecco, a Milano, e quindi che è appunto una grande, come si dice, chiamata alle armi da tutte le donne, non solo le artiste, ma tutte le donne femministe da tutta Italia, anche dall'estero, insomma. E poi il mio libro mette anche dei stralci di articoli che escono su vari giornali e anche su giornali stranieri, quindi non solo giornali e riviste italiane. Viene anche fuori questo problema, che non era solo un problema tra donne e uomini, ma anche tra donne e donne, perché molte giornaliste criticano, insomma, questa iniziativa. Invece uno pensa che una donna dovrebbe sostenere di più, no?
No, no,
Invece c'è questo, perché gli articoli vengono scritti quasi da tutte donne giornaliste, che sono molto critiche rispetto a questo convegno, che è una cosa tra l'altro molto italiana: quando uno cerca di fare qualcosa, gli si dà addosso invece di capire, di sostenere, insomma, di aiutare. Quindi veramente un libro molto, molto complesso, molto interessante, è un libro a cui approdare, visto che questo è un libro pubblicata dalla casa editrice Deriva Prodi, di cui appunto lo presentiamo, perché vi consigliamo vivamente la lettura. Non so, Manuela, tu vuoi dire qualcosa per chiudere?
Ma sì, a proposito di questo convegno, perché è sintomatico di come poi sono andate le cose in generale per quanto riguarda il movimento femminista. Tra le donne, dopo il primo momento di solidarietà e di incontro e quindi la crescita all'interno del movimento, è cominciata a serpeggiare una certa inimicizia. Venivano prese delle posizioni radicalmente diverse all'interno dei vari gruppi e quindi c'erano degli incontri che diventavano scontri. E non è solo successo in Italia, anche Kate Millett nei suoi romanzi e nei suoi saggi racconta della ferocia delle donne le une contro le altre. Quindi c'è stata una sorta di cannibalismo. Qui bisogna dire anche quali sono stati i limiti delle donne, non è solo la società che ha agito in certi termini per emarginare e limitare la lotta e le istanze femministe, ma le donne stesse si sono in qualche modo, il movimento stesso si è in qualche modo sbriciolato, e questo è stato il problema. Ciò che ritengo però possa essere molto importante è questa nuova fase di storicizzazione, dei movimenti femministi degli anni 70. Perché è molto importante che le nuove generazioni possano conoscere queste esperienze che sono rimaste sepolte per un po' di tempo, ma che stanno emergendo grazie all'interesse di tante altre persone, anche di nuove generazioni, che stanno ritirando fuori il femminismo. E attenzione, il femminismo non è un malinterpretato senso di rivalsa contro il maschile, è ben altro. È il ritrovamento di equilibri, è la dialettica, è il riconoscere la parte per me che sono femmina, la parte maschile che sta dentro di me e viceversa per il maschio, la parte femminile che sta dentro il maschio. Questo Quindi la ricerca di un equilibrio e soprattutto della dignità e del rispetto umano. Ecco questo. Poi ci sono tantissime nuove modalità, le donne siriane, le donne curde in particolare, stanno lavorando alla creazione di villaggi solo di donne, laddove il maschile ha fallito perché ha creato solo guerre. Ecco, queste sono nuove esperienze che andrebbero indagate e che si ricollegano proprio alla modalità del movimento degli anni 70.
E quello è un libro che devi scrivere tu, che poi lo presenteremo una volta che verrà scritto e pubblicato. E chiudiamo però dicendo appunto anche che in questo libro, che è appunto un libro di arte, cioè qui si raccontano non solo delle esperienze della Biennale di Venezia, che diciamo è quella attorno al quale, da cui si confluiscono e dipartono altre esperienze, ma anche altre mostre all'estero che vengono poi raccontate tra vissuto e lavoro critico, insomma, perché le opere vengono riscritte, vengono riscritti gli allestimenti, come quello a Vienna, come quello a Bruxelles, come quello a Praga, insomma, in varie parti.
A Parigi, all'UNESCO, loro hanno fatto dei lavori importanti.
Anche all'UNESCO, al Grand Palais, insomma, quindi un libro che racconta questa importante esperienza, appunto, che non era per niente conosciuta, tra arte e vita, Milly Gandini e Mariuccia Secol, La mamma è uscita, una storia di arte e femminismo, deriva a Prodi.
Grazie Giacinto, grazie Radio Arte.
Buona lettura a tutti.